scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti.
In questo scatto c'è mio padre. Indossa una canottiera bianca e pantaloni da lavoro. Ha in mano un secchiello da muratore e con una cazzuola gira dentro un po' di malta.
Quel giorno avrò avuto 6 anni. Benedetto stava impastando della malta per fare un piccolo rappezzo al muro. Ero affascinato dai suoi movimenti rotatori. A un certo punto appoggiò il secchiello a terra e si allontanò un attimo. Io ne approfittai subito e afferrai la cazzuola e cercai di imitarlo. Quando tornò mi sgridò:
«Basilio, posa subito quella cazzuola, tu non devi fare il muratore, tu devi fare il geometra!»
Alla fine non sono diventato geometra. Erano gli anni in cui l'elettrotecnica e l'elettronica andavano forte e così mi iscrissero all'Istituto Tecnico Industriale per diventare perito elettrotecnico. Ma alla fine perì in tutti i sensi anche in quella professione. Negli anni 70 arrivarono le radio libere e io mi misi a fare il disc jockey.
«E chi sto? Mu chiami Giavaglio? Chi sta in abbabbiata?»
Per Benedetto, un lavoro che usava la voce e non le mani non poteva essere chiamato tale. Ogni estate, quando tornavamo in Sicilia ad Acque Dolci per le vacanze, lui prendeva il martello, chiodi e assi di legno. Ogni anno stessa scena. Costruiva una tettoia nel piccolo cortile a fianco della nostra casa per avere un po' di riparo e poter mangiare fuori. Un giorno non ce l'ho fatta più e gli ho chiesto:
«Ma papà, perché ti ostini ogni anno a fare questa tettoia per poi smontarla quando ce ne andiamo? Non sarebbe più comodo mettere una tenda da giardino, magari anche elettrica?»
Mi ha guardato dritto dritto negli occhi, ha scosso la testa e ha detto:
«Tu non puoi capire la bellezza di farsi le cose con le proprie mani».
Poi, dopo un attimo di silenzio, ha aggiunto in dialetto:
«Ma tu capigli solo i dischi coi mani, chi puoi capire?»
Per molti anni mi sono chiesto se fossi il figlio che mio padre avrebbe voluto. Forse non gli importava che fossi geometra o perito. Forse voleva solo un figlio capace di capire il valore della fatica, del lavoro manuale. Oggi, quando realizzo qualcosa con le mani, che siano pani cunzati o queste Polaroid con la scrittura, la registrazione, io penso che qualcosa mi sa che ho preso da lui.
Oggi ho conosciuto mio padre, finalmente credo d'avere capito. Adesso che viviamo in due famiglie separate, uno qualunque, anzi un buon amico, ho capito che quando lui soffriva per un figlio che non capiva, non era di vergogna o di delusione, ma solo che mi voleva bene. E quando tornavo sconvolto la sera e non raccontavo mai la mia vita vera, lui non riusciva a trovare il modo per parlarmi e potermi aiutare.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid che in questo 19 marzo appena iniziato ho intitolato a mio padre, ispirato da questa bellissima canzone di Eugenio Finardi. Nella canzone c'è quel passaggio: ho capito che quando lui soffriva per un figlio che non capiva, non era di vergogna o di delusione, ma solo che mi voleva bene.
E allora a me viene in mente, dopo essere andato a vivere per conto mio, quando andavo a pranzo dai miei, lui mi aspettava dietro la finestra e quando scendevo dalla macchina, Benedetto era lì, con la sua preziosa mano a salutarmi. E lo stesso faceva quando me ne andavo. Spesso quando finisco una puntata di Popolaroid, io vado alla finestra, guardo verso il cielo e dico: papà, avevi ragione, farsi le cose con le proprie mani è una goduria. Questa notte la puntata è dedicata a lui e a tutti i padri in ascolto. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
E di colpo mi sono reso conto che oramai sono anch'io un adulto. E la prima cosa che mi è venuta in mente è che paura non essere più un adolescente. Mi sono sentito come sospeso sul vuoto, come se tutto non fosse più un gioco. Ma poi ho capito che quello che m'aveva spaventato era l'essere solo, senza guida e senza freni ad affrontare i miei problemi. E che la teoria della libertà nella pratica è responsabilità. Sento il bisogno di organizzarmi la vita, di mettere ordine nei miei pensieri, per fare posto a un'emozione sconosciuta mai provata fino a ieri. La sensazione che si sia concluso un ciclo e che un altro stia per cominciare, e di essere ormai pronto ad essere il padre del figlio che ora può arrivare.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
C'è una donna in mezzo alla stanza, ma si sta guardando intorno con nostalgia. C'è un vecchio poster scolorito sul muro, è un vecchio concerto di Guccini. Sotto c'è una mensola con un po' di libri e alcuni dischi sparsi.
La donna ne prende uno di libro, lo sfiora, è un libro di favole. Ora guarda il letto e si rivede bambina sotto le coperte, suo padre ne è seduto accanto con quel libro aperto tra le mani e le sta leggendo una favola. Lei quella sa già come va a finire, ma le piace così tanto che gli chiede di leggerla ancora. La donna ora rimette a posto il libro, fa un profondo sospiro ed esce dalla stanza. Attraversa il corridoio, arriva in cucina. Suo padre è lì seduto a capotavola, più vecchio e più stanco. Lo sguardo perso dentro un televisore acceso, ma lui sembra altrove. Sua madre lava i piatti lentamente. Il rumore dell'acqua che scorre è interrotto solo da grandi sospiri. Sospiri lunghi come sogni svaniti. Lei li osserva immobile, in silenzio. Poi a mezza voce dice: io esco a fare due passi. La luce del tardo pomeriggio l'avvolge. Cammina con le mani in tasca, guardandosi intorno, come a cercare qualcosa che non trova più. Ora la donna in fondo alla via vede il bar, quello dove il padre la portava sempre. Ci va. Non è più lo stesso, tavoli diversi, luci più fredde, ma il bancone è ancora lì. Lei si avvicina e guarda la vetrina dei dolci. Ci sono ancora i muffin al cioccolato. Suo padre le comprava sempre quelli. Poi la faceva sedere accanto a lui e a lei piaceva starsene lì a guardarlo mentre giocava a carte. Faceva sempre il tifo per lui. E lo rivede lì seduto a quel tavolo. Le sembra anche di sentire la voce del compagno di carte che lo rimprovera per una giocata azzardata. «Beh, io ho tentato. E tu tenti sempre troppo», risponde l'amico. Il padre alzava le spalle con un sorriso. «Beh, forse hai ragione». Ora la donna ordina un bicchiere di vino, lo stesso che prendeva sempre il padre. Lo gira piano, lo assaggia. Poi a bassa voce sussurra: «Beh, papà, io ho tentato di essere la figlia che volevi». Pausa, un respiro. «Scusa, se non ci sono riuscita». E butta giù tutto d'un fiato il vino.
E un giorno ti svegli stupita e di colpo ti accorgi che non sono più quei fantastici giorni all'asilo, i giochi di amici, e se ti guardi attorno non scorgi le cose consuete ma un vago indistinto profilo. E un giorno cammini per strada e ad un tratto comprendi che non sei la stessa che andava al mattino alla scuola. Il mondo là fuori aspetta e tu quasi ti arrendi, capendo che a battito è l'età che si invola. E tuo padre ti sembra più vecchio e ogni giorno si fa più lontano, non racconta più favole ormai, non ti prende per mano. Sembra che non capisca i tuoi sogni, sempre tesi fra realtà e sperare, e sospesi fra voglie alternate di andare e restare, di andare e restare. E un giorno ripensi alla casa e non è più la stessa, in cui lento il tempo sciupavi quando eri bambina, in cui ogni oggetto era un simbolo ed una promessa di cose incredibili e di caffè latte in cucina. E la stanza coi poster sul muro e di dischi graffiati, persi in mezzo ai tuoi libri e regali che neanche ricordi. Sembra quasi racconto di tanti momenti passati, come il piano studiato e lasciato anni fa su due accordi. E tuo padre ti sembra annoiato e ogni volta si fa più distratto, non inventa più giochi e contesta perdendo il contatto. E tua madre lontana e presente, di quei sogni ha da fare e da dire, ma può darsi non riesca a sapere che sogni gestire, che sogni gestire. Farà tutto chiaro, capirai che altra gente si è fatta le stesse domande,
e non c'è solo il dolce ad attenderti, va molto d'amaro. E non è senza un prezzo salato diventare grande. I tuoi dischi, i tuoi poster saranno per sempre scordati. Lascerai sorridendo svanire i tuoi miti felici, come oggetti di bimba lontani ed impolverati. Troverai nuove strade, altri scopi ed avrai nuovi amici. Sentirai che tuo padre ti è uguale, lo vedrai un po' folle, un po' saggio, nello spendere sempre ugualmente paura e coraggio. La paura e il coraggio di vivere come un peso che ognuno ha portato. La paura e il coraggio di dire io ho sempre tentato.
Ci sono giorni che non riconosci subito. Arrivano silenziosi, senza annunci, senza clamore. Ma a un certo punto ti svegli e capisci. Capisci che la casa non è più la stessa. Che il padre che raccontava favole ora sta seduto in silenzio davanti alla televisione. Che tua madre sospira più forte dell'acqua che scorre nel lavandino. Capisci che gli oggetti che tenevi stretti, i tuoi poster, i tuoi dischi, i tuoi miti, hanno perso il colore. E capisci che non è solo il mondo ad essere cambiato. Sei cambiata tu. E allora cammini per strada, senza sapere cosa stai cercando. Ti sorprende magari la voce di una vecchia maestra, ma tu sei la figlia di... E poi ti scopri dentro un nome che non hai scelto, dentro una storia che non puoi riscrivere. Ci si ritrova così, a metà tra chi eravamo e chi stiamo diventando, sospesi tra le voglie alternate di andare e di restare. Ma Guccini in questa È un giorno, un brano nell'album Stagione uscito nel 2000, ci dice che crescere non è solo perdita, è anche tentare, è anche provare a vivere con quel poco di paura e quel poco di coraggio che ci resta in tasca. E allora bevi un bicchiere di vino, magari lo stesso che beveva tuo padre, e con un sorriso stanco ti dici che sì, sì, tu hai tentato.
Una stanza con un grande scrittoio in noce. C'è una fotografia in una cornice d'argento. Un bambino guarda il padre che imbraccia una chitarra classica. L'uomo è seduto sulla vecchia poltrona di pelle trapuntata verde e ora in quella poltrona troneggia solo la chitarra. In un angolo della stanza c'è un vecchio giradischi su un mobile di legno scuro. Il coperchio è alzato. In uno scaffale ci sono dei dischi. In primo piano una copertina di un disco di Bill Evans. Vicino c'è un pettine e una carta velina. Lì davanti, in piedi, un uomo che li osserva sorridendo.
L'uomo ora prende sia il pettine che la carta velina. Li porta alle labbra e soffia. Esce un suono simile a un kazoo. L'uomo ci suona un po', poi posa il pettine, la carta velina da dove erano prima, prende l'album di Billy Evans e dalla copertina sfila lentamente il vinile e lo appoggia sul giradischi. Va verso la vecchia poltrona, sposta la chitarra e l'appoggia per terra delicatamente al suo fianco e se ne sta lì ad ascoltare la musica. Chiude gli occhi.
Con le mani mima di suonare un pianoforte, come se quella melodia di Bill Evans la stesse suonando lui. La musica finisce, tira sulla chitarra e va verso lo scrittoio. Prende un foglio e una penna e comincia a scrivere. Alterna parole a note che poi prova con la chitarra. Poi si ferma. Guarda la foto di lui, bambino, con suo padre mentre suona quella chitarra. Con un sorriso sulle labbra che sta a metà tra la malinconia e la gratitudine, a bassa voce sussurra: «Papà, io l'ho scritta per te. Sì, sì, è un po' malinconica, ma spero che ti piaccia, dovunque tu sia». E fa scorrere le dita sulla foto.
Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatica. E riempiva la stanza di note di poesia. E tu eri lì con me, che cercavi di insegnarmela. Mi dicevi: hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te. Ti ricordi quella velina sopra il pettine? Ci cantavo e venivano suoni un po' casù. Tu suonavi di Evans dicendo: quest'uomo è un fenomeno, certamente, ma qui ce n'è un altro e sei proprio tu. Stavi lì con me a giocare con la musica e pensavo: la mia vita forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così. Suoni così bene che mi viene da ridere. Era il tempo in cui cominciavo ad amare la musica e amavo te. Ogni mente sapeva mina, sto muovendo in mia faina e era un danno. Sei partito, non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico, come questa canzone, chissà se ti piacerà. Dimmi dove sei.
Ci sono canzoni che nascono in un pomeriggio, ma senza sforzo, come se fossero sempre state lì, ma ad aspettare di essere scritte. Ci sono canzoni che arrivano come una lettera, un messaggio che forse non avremo mai il coraggio di dire ad alta voce. Ci sono canzoni che suonano come un vecchio pettine con la carta velina, come le mani piccole che cercano di imitare gli accordi complicati di un padre. Gigi di Fabio Concato è una canzone che ha tutte queste cose insieme. Non è solo un ricordo, è una promessa mantenuta, perché la musica che ci viene donata da chi abbiamo amato non smette mai di suonare. Si trasforma, cambia forma, diventa malinconia, diventa gratitudine. E un giorno ci troviamo a scrivere una canzone, a pizzicare le corde della chitarra, a cercare le parole giuste per dirgli quello che non abbiamo mai detto. Papà, io l'ho scritta per te, dovunque tu sia.
Pesa un attaccapanni, di quelle pesanti dal tessuto consumato. Le maniche pendono vuote. Sotto c'è un paio di scarpe ben allineate, lucide, ma con qualche piega sul cuoio.
Un ragazzo è spaparanzato sul divano. La TV è accesa. Sta trasmettendo la serie Chernobyl, ma lui non la sta guardando. Sta fissando la porta aperta. Dalla camera si intravede il padre. È seduto sul letto. È in canottiera con una sigaretta tra le dita. Il suo sguardo è perso sul soffitto. Fa un respiro lungo, come se volesse dire qualcosa, ma non lo dice. Il ragazzo continua a guardarlo. Poi d'improvviso un suono assordante dalla TV con un'esplosione, come se una lastra di metallo stesse cadendo, distoglie l'attenzione al ragazzo che ritorna verso lo schermo. Quando si gira di nuovo però verso la porta, il padre non c'è più. Lui resta fermo, gli occhi che si stringono appena. Poi si alza lentamente, va verso la camera. Dentro c'è l'attaccapanni con la giacca appesa. Il ragazzo allunga la mano, la sfiora. La prende, la osserva, la porta al viso. Inspira piano. L'odore è ancora tutto lì. Chiude gli occhi. Poi la indossa e gli sta un po' stretta, ma non importa. Alza il gomito e sente di nuovo il profumo e con la mano sente il tessuto scorrere sotto le sue dita e gli occhi gli diventano lucidi.
Puoi andare andare solo avanti. E vai più in là che puoi. Lasciando scivolare chi non si aggrappa più.
A mio padre, è così che si chiama questa puntata di Popolaroid. Siamo nel 19 marzo, appena iniziato, e la canzone che hai ascoltato è L'odore della giacca di mio padre, degli After Hours. La notte questa è dedicata ai padri che diventano memoria, presenza e anche assenza. La notte in cui le voci si fanno eco e il passato si infila dentro il presente senza chiedere permesso. C'è un momento che non scegliamo, un giorno che arriva come tutti gli altri, ma che non sarà mai come gli altri, perché c'è un giorno in cui capisci che non sentirai più la sua voce, la voce di tuo padre. Un giorno in cui la sua giacca resta lì appesa senza più un corpo dentro. Un giorno in cui tutto il resto, per un attimo, smette di avere senso. Manuel Agnelli ha scritto questa canzone dopo aver perso suo padre e l'ha riempita di quel dolore che è buio freddo, di quell'amore che è mancanza. E noi? Noi proviamo a navigare, a vivere anche senza più quella mano che ci teneva in equilibrio. A stringere forte quel poco che resta. Un odore, una giacca, un ricordo.
Un vecchio molo al tramonto. Il mare sbatte contro i frangi flutti, spruzzi d'acqua salgono nell'aria. Un uomo anziano e suo figlio camminano fianco a fianco. Il padre tende il braccio istintivamente per proteggerlo dagli schizzi.
Le onde si infrangono con forza sulle rocce. Il figlio cammina con passo sicuro, il padre è un po' più lento. Uno spruzzo improvviso. Il padre allunga il braccio davanti al figlio come se volesse fargli da scudo. Il figlio sorride. «Papà, sono grande!» Il padre non risponde. Continua a camminare. Silenzio. Solo il rumore del mare. Più avanti, su una pedana di legno, due uomini siedono a gambe incrociate. Un maestro yogi e un giovane. sono immobili davanti all'orizzonte. Stanno meditando. Il padre e il figlio li osservano mentre passano. Il vecchio padre si ferma un attimo, scambia uno sguardo con il figlio, alza le spalle, come a dire: ma cosa fanno? E sorride. Riprendono a camminare. Sotto di loro, sulla spiaggia, due cani rincorrono le onde. Uno è giovane, scattante, l'altro più anziano, ma sembra testardo. Ora padre e figlio stanno tornando a casa. Passano sotto un arco di pietra che segna il confine tra il molo e il paese. Oltre l'arco una scuola. Il figlio la fissa, ricorda. Ogni mattina suo padre lo accompagnava fin lì. E ora è lui a sostenere il padre. Il vecchio rallenta, si appoggia di più al suo braccio. Sussurra quasi tra sé e sé: guarda quanto siamo arrivati lontano.
Father, son, love to one. In this empty room, spine against spine, yours against mine. Dogs, plows, and bows, we move through each pose, struggling in our separate ways. Mantras and hymns, unfolding limbs, looking for release through the pain. Eyes are open, looking up above. He too is dreaming of his daddy's love, with his dad by his side. God is dead by his side. How you took me to school, we couldn't talk much at all. It's been so many years, and now these tears, guess I'm still your child. Out on moors, we take a pause, see how far we have come. You're moving quite slow, how far can we go? My dad by my side. got my dad by my side with me.
C'è un'età in cui i padri sembrano invincibili. Basta la loro presenza accanto a noi per farci credere che niente possa farci male, che possano fermare persino le maree. Poi arriva il tempo in cui ci accorgiamo che non è così, che anche loro invecchiano, diventano più fragili, e un giorno ci rendiamo conto che siamo noi a doverli sostenere. Peter Gabriel ha scritto questa bellissima Father and Son per suo padre, per raccontare quel momento in cui i ruoli si capovolgono e per dire che anche quando non ci sono più, restano sempre accanto a noi. Forse non possiamo più aggrapparci alla loro mano, ma possiamo provare a essere il ponte tra loro e chi verrà dopo, come uno scatto in bianco e nero, un bambino in un passeggino che sorride a un nonno e un figlio che scatta la foto.
Una stanza in penombra, illuminata solo dal bagliore tremolante del camino. Un padre e un figlio, seduti uno di fronte all'altro. Sul tavolo due tazze di caffè, il vapore sale leggero. Il padre tiene le mani attorno alla tazza, come a scaldarsi. Il figlio invece ha le braccia incrociate e lo sguardo basso. Ai suoi piedi sul pavimento uno zaino pronto per partire. Sullo sfondo della stanza una donna appoggiata allo stipite della porta, le braccia conserte e gli occhi lucidi. Non dice nulla, guarda e ascolta.
Il padre prende un respiro, la sua voce è calma, pacata, piena di anni vissuti. Guardami, sono vecchio, ma sono felice. Il ragazzo solleva appena lo sguardo, sta ascoltando, ma dentro di sé è già lontano. Prenditi il tempo, pensa molto, pensa a tutto quello che hai. Il figlio abbassa gli occhi sulla tazza di caffè, passa una mano sui jeans, stringe il tessuto tra le dita come se cercasse un appiglio. Sei ancora giovane, hai così tante cose davanti. Troverai una ragazza, ti sistemerai, se vorrai potrai sposarti. Il giovane scuote la testa, non è quello che vuole sentirsi dire. Si alza, prende lo zaino, la madre si stacca dallo stipite, cammina verso di lui, piano, come se ogni passo fosse un addio. Non dice nulla, lo aiuta ad aggiustare lo zaino sulle spalle, le sue mani tremano appena. Il padre prende l'ultimo sorso di caffè e si alza anche lui. Per un attimo nessuno parla, solo il crepitio del camino. Poi il padre allarga le braccia. Un abbraccio forte, stretto, il ragazzo affonda il viso sulla sua spalla. Quando si stacca, hanno gli occhi lucidi entrambi. Il ragazzo va alla porta, la apre, esce. I genitori vanno alla finestra, lo guardano andarsene. In strada il ragazzo si gira, alza il braccio. Il padre e la madre rispondono al saluto. Lo seguono con lo sguardo mentre sparisce all'incrocio del caseggiato. Restano lì, dietro la finestra, in silenzio. Il padre pensa ai consigli che ha dato al figlio, ma sa che la strada alla fine la percorrerà da solo. E l'unica cosa che resterà sarà il ricordo che gli avrà lasciato. La moglie gli appoggia la testa sulla spalla. Lui dolcemente le cinge la vita e le bacia i capelli.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Ci sono cose che capiamo solo quando è troppo tardi, solo quando abbiamo già fatto le valigie, solo quando la porta si è chiusa alle nostre spalle. Un padre può dirti di restare, può darti consigli, raccontarti la sua vita, può provare a spiegarti che non c'è fretta, ma un figlio non ascolta, un figlio sente solo il bisogno di andare. Solo dopo, solo molto dopo, capirà che in quelle parole c'era un dono, che in quell'abbraccio c'era una certezza e che quel padre è rimasto con lui anche quando si è voltato all'incrocio senza guardarsi indietro. Non potevo che finire con Father and Son di Cat Stevens, uno dei classici più intensi sul rapporto tra padri e figli. Come dicevo all'inizio in questa Popolaroid che ho intitolato a mio padre per questo 19 marzo, parlando di Benedetto, all'inizio lui non vedeva di buon occhio il mio lavoro in radio. E a pensarci bene aveva ragione. Negli anni 70, con l'epopea delle radio libere, non era nemmeno considerato un lavoro. Anche quando ho iniziato a guadagnare qualcosa, erano veramente pochi soldi. Ma non era questo il punto. Anche lui da giovane in Sicilia spesso faceva il muratore senza essere pagato, ma quella era la sua passione, il suo lavoro. E poi, per poterci vivere e tirare su la famiglia, era dovuto emigrare qui a Milano. Per lui un lavoro che usava la voce e non le mani non poteva essere chiamato tale. Ripenso alla sua ultima notte in ospedale. Un fulminante tumore al pancreas all'età di 86 anni se l'è portato via in una ventina di giorni. In quella notte a vegliarlo c'ero io. Continuava a muoversi,
A mezza voce chiamava mia madre, Felicia, poi sua madre, nonna Rosina, il padre, nonno Basilio. Nominava i suoi fratelli e le sue sorelle e io gli stringevo le mani. Erano magre, mangiate dal tumore, ma i suoi calli erano ancora tutti lì, testimoni della sua vita da muratore. Neppure la malattia era riuscita a cancellarli. E io, vergognandomi delle mie mani e lisce, avevo lasciato la presa. Ma Benedetto, come se avesse capito, mi ha stretto la mano. A distanza di 13 anni, era l'aprile del 2012, ora, mentre dico queste parole, sento nitidamente la sua mano nella mia. Allora la mia era liscia. Lui mi diceva sempre: «I tuoi mani sono lisci come chi di un picciriddu». E ora, dopo 10 anni con la Bed a fare pani cunzati, qualche callo è venuto anche a me. Ma sono veramente pochi e ridicoli rispetto ai suoi. Io ora vi saluto, ma vi lascio con la sigla finale, quella che ogni tanto metto in onda quando ovviamente il tempo me lo consente. Sicuramente tu che mi ascolti spesso magari l'avrai già ascoltata. Per chi non l'ha mai sentita, è la mia storia in un minuto, raccontata in dialetto siciliano e scandita dal rapporto che ho avuto con mio padre. E allora, in questa puntata speciale del 19 marzo, festa del papà, non poteva mancare questa sigla finale. Poi ascolterete la bellissima canzone Le rondini di Lucio Dalla. Non mi resta altro che dire grazie Benedetto. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Come nome è Basilio, ma me maci Felicia mi chiamava Basoluzzo, come un uomo du scoglio che c'è trappanarea e stromboli. Io da picciriddu ballerino voleva fare, ma me paci Benedetto dissi ci manca solo un figlio ballerino. A 16 anni voleva fare un chef, ma me paci dissi in ta cucina ci sta a femmina. A 18 anni arrivarono i radiolibri e io mi misi a fare un disc jockey. E me pace mi domandavo, ma che sto travaglio è? A 40 anni incontrai un teatro e mi misi a fare l'attore. Me pace non dissi più niente, scottio a testa e basta. E ora, a 66 anni, sopra a mia papedda, insieme a mia moglie Tiziana, faccio un ballerino, un chef, un disc jockey e l'attore, con sanno pane consato e con tanno conti. E grazie a mia apa tornai pure un tarradio, ca a popolare, a fare Popolaroid.
E sono sicuro che ora mio padre, da lassù, nel cielo, finalmente ride e fischia come solo lui sa fare.
Istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Armi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.
Yeah. Vorrei girare il cielo come le rondini. E ogni tanto fermarmi qua e là. Avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici. E come loro quando è la sera chiudere gli occhi. Con semplicità. Vorrei seguire ogni battito del mio cuore. Per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Viene ogni tanto questo strano dolore. Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende, dov'è che si dà.
Sono